accenda tutte e due.
Può abbassare un po' il volume.
Il rosso e il verde mi si accende.
Vabbè, lascia stare qui, non importa.
Vedi?
Può abbassare un po' il volume.
Mi si accendono entrambi. Va bene. Buonasera. Buonasera a tutti. Do la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Non so se si sente bene. Sì, ora si sente bene. Procediamo con l'appello. Allora, Del Grande.
Presente.
Uso questo. Lucchesi, presente. Trovatelli, presente. Michi, per ora assente. Okay. Falorni, presente. Nieri, presente. Bontà, presente. Novi,
assente giustificato.
Pandolfi,
presente.
Vanni,
presente.
Boschi,
presente.
Arria, Faraoni,
presente.
Petri,
presente.
Eugeni,
presente.
Maccanti,
presente.
Parrella.
Presente.
Essendo un numero legale possiamo procedere alla seduta.
Prima di procedere vorrei fare un minuto di silenzio, anche perché è da ieri che siamo proprio nell'ottica in cui a livello mondiale è stato riconosciuto la giornata del femminicidio, quindi della violenza contro le donne, e visto che noi lo facciamo prima di dare inizio ad ogni consiglio comunale, anche questa sera lo faremo. Ordine del giorno del Consiglio Comunale per il giorno 27 novembre 2024 alle ore 18:30. Primo punto, comunicazione del sindaco e nomina degli scrutatori. Quindi nomina degli scrutatori. Boschi e Pandolfi. Maccanti. Vi vorrei chiedere se fosse possibile, per poter liberare i nostri responsabili di settore, visto che bisognerebbe poi parlare dell'ordine del giorno che magari richiede più tempo e per il quale i responsabili non sono tenuti a rimanere qui, se potessimo anticipare i punti riguardanti il bilancio e l'affidamento del servizio di tesoreria e lasciare per ultimo il punto inerente l'ordine del giorno. Se fosse possibile, io metterei in votazione. Se siete d'accordo, quindi siete tutti d'accordo? Quindi all'unanimità, sì. Grazie. Quindi invertendo i punti, come punto numero 3, che invece diventerebbe il numero 2, approvazione verbale seduta consiliare del 16/10/2024. È arrivato l'assessore Michi. Sì, sapevamo che eri per strada, l'avevamo annunciato. Quindi avete preso visione del verbale? Maccanti.
Allora, io salvo errori, non so se non è arrivato a me alla PEC, se c'è stato un errore, io non ho nessun allegato alla mia PEC della convocazione, quindi non ho né la mozione, né il verbale, né la registrazione, non ho niente.
A me risulta che sia stato mandato a tutti, mi spiace che in questo momento non ci sia la persona, però la dottoressa Colombai è andata di là a verificare.
No, verifichiamo anche per capire, non credo che sia un problema della mia PEC perché ricevo tutto, però non c'è proprio nessun allegato. Però verifichiamo, magari. Non c'è proprio niente.
L'importante è che sia arrivato il verbale.
No, neanche il verbale, ma neanche la mozione, niente proprio.
Va capito, sì. Ora, intanto vediamo cosa può vedere Diana Colombai.
Tanto lo
visto che altrimenti si procede e poi ci si ritorna sopra su questo prima di poterlo rimandare eventualmente nel caso in cui ci sia stato un inghippo. Quindi procediamo in questo caso con il punto numero 3. Era il 4 e diventa 3.
Vabbè.
Quindi sì. Siete d'accordo?
Sì.
Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sesta variazione al bilancio, approvazione. Darei la parola all'assessore Falorni.
Buonasera, mi si sente? Allora, la variazione di bilancio che andiamo a trattare stasera è la numero 6 e si tratta di un atto formale per modificare il bilancio di previsione 2024-2026 per esigenze finanziarie e gestionali sopravvenute durante l'esercizio. Il riferimento principale normativo è l'articolo 175 del TUEL, oltre ai principi contabili di riferimento. E che spiegano le modalità, i limiti e le competenze per fare queste variazioni. Ora, l'organo competente è il Consiglio Comunale che deve approvare la variazione di bilancio, salvo casi specifici che deve essere delegato alla Giunta. Ora, questa variazione di bilancio rispetterà il pareggio di bilancio. Questo viene attestato sia, diciamo, il parere sia del responsabile finanziario sia del revisore contabile. E poi come tempistica ci siamo perché diciamo che questo tipo di variazioni possono essere approvate entro il 30 novembre. E poi va bene, qui ci sono varie redistribuzioni di risorse nei vari programmi e attività. Ok, ho terminato, grazie.
Grazie assessore. C'è qualcuno che vuole intervenire? Parrella.
Ringraziamo l'assessore per la spiegazione, però si vorrebbe sapere quali sono le variazioni, dove vengono prese e dove vanno, e soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici, le previsioni in aumento, per cosa sono destinate e per quali lavori.
Intanto chiamo il responsabile del settore finanziario, Banti Simonetta.
Buonasera a tutti. Allora, come ha già detto l'assessore, come sapete è l'ultima variazione al bilancio 2024, perché dopo il 30 novembre non ne possiamo fare altre, se non quelle di PEG che può fare la Giunta della propria autonomia all'interno dei macroaggregati. Diciamo che questa variazione è piccola, se vedete anche il netto che porta in fondo, e anche dal parere del revisore si vede bene. In cosa si sostanzia innanzitutto questa variazione? Allora, i responsabili, quando si arriva al fondo all'anno, all'interno del proprio budget fanno degli piccoli aggiustamenti, quindi all'interno del budget che gli è stato dato con la previsione di bilancio se hanno dei capitoli deficitari e altri esuberanti, si spostano da un programma, da una missione all'altra. In principal modo questa variazione cosa c'è di significativo da dire? L'applicazione, abbiamo iscritto 33.000 euro di oneri di urbanizzazione, di cui 15 alla spesa corrente, destinati alla spesa corrente, quindi come sapete bene alle manutenzioni ordinarie, e 18.000 euro per quanto riguarda invece le manutenzioni straordinarie. Questi 18.000 euro, vi chiederete a cosa servono, la risposta è che questi 18.000 euro abbiamo destinati al patrimonio in generale, quindi nel programma 01, dove ci sono i beni demaniali, quindi lì possono servire a delle necessità che si verificheranno da qui a fine anno, questi 18.000 euro, eventualmente anche per qualche calamità, non sappiamo. Quindi l'abbiamo messo a titolo di precauzione. Lì. In più c'è altri 3.000 euro sempre proprio provenienti da, come entrata dalla vendita di loculi, e anche questi abbiamo destinati al patrimonio. Diciamo che all'inizio siamo stati abbastanza prudenti nell'iscrivere gli oneri urbanizzazione in bilancio, quindi come avete visto nel corso di questo anno 2024 tutte le volte che c'era una variazione al bilancio c'era sempre chiamata in causa gli oneri di urbanizzazione, perché ho preferito fare così, per prudenza, iscriverli pian piano che si verificasse le entrate, quindi questi soldi sono già tutti entrati, quindi possono essere già da domani fatte le determine di impegno di spesa se ne hanno bisogno gli uffici, così come mi hanno detto. Per quanto riguarda la parte corrente c'è da dire, come ho detto prima, vi ripeto, che sono solo aggiustamenti all'interno dei propri programmi e delle proprie missioni che hanno i responsabili, niente di più significativo.
Ci sono altri interventi? Petri.
Sì, volevo chiedere, allora, a parte questi chiarimenti, se poteva avere un altro chiarimento sulla parte sulla parte entrate, delle entrate extratributarie, ho visto che c'è in aumento circa 17.000 euro e poi non so se quella parte lì viene rimessa, ecco, non so se va nel programma 03, le spese correnti, ecco, queste, per completare un po' il tutto, ora poi non dico le singole voci dei 1.000 euro, no, però c'era un'altra voce corposa, se magari se...
Allora, quello che chiedeva Petri è se riferisce appunto al titolo terzo delle entrate extratributarie, che sono 17.349 di competenza. Si riferiscono principalmente per circa 5.600 euro a diritti di notifica che abbiamo riscosso, perché sono state fatte molte più notifiche degli altri enti, il nostro ministro ha proceduto a fare molto più notifiche, quindi gli altri comuni o gli altri enti, o l'Agenzia delle Entrate o chi ci fa, o l'INAI, l'INPS, che ci fa fare le notifiche e poi ci paga dei diritti di notifica. Inoltre abbiamo i diritti di segreteria, sia per quanto riguarda diciamo conseguente dei maggiori incassi di oneri di urbanizzazione, quindi sulle pratiche edilizie, e poi diritti di segreteria per quanto riguarda anche quando si fanno le gare, appunto, si procede all'affidamento dei lavori pubblici, che si stipulano i contratti, quindi la ditte versano diritti di segreteria, che poi finanziano la spesa corrente nelle sue forme. Ecco. Come? Sì, l'importo sono 8.100 più 1.500. Nella parte spesa a cosa sono destinate? Allora, il principio del bilancio, come sapete bene, tutte le volte si dice, è il totale delle entrate finanzia il totale delle spese della parte corrente. Quindi è difficile dire ora cosa finanzia, cioè finanzia tutto, posso dire... finanzia tutto quello che è scritto nella spesa corrente, quindi ci potrebbe essere, non ti posso dire, una spesa per cancelleria, per finanzia, ci potrebbe essere una spesa di personale, per finanzia, ci potrebbe essere un diritto di rogito del segretario, lo finanzia, ci potrebbe essere un acquisto di bolli, lo finanzia, cioè tutte queste cose qua, quindi, però non sono spese vincolate, quindi non è entrata vincolata, quindi non c'è una destinazione specifica.
Ci sono altri interventi? Petri, l'hai staccato? Altri interventi? O si può mettere in votazione? Mi sembra che si possa... Ah, e Faraoni?
Io vorrei fare la dichiarazione di voto per il nostro gruppo. Allora, come tutte le volte, insomma, il bilancio è comunque un indirizzo politico che, diciamo, dove emerge proprio l'indirizzo politico di chi governa attualmente Santa Maria a Monte. Chiaramente noi voteremo contro proprio perché non lo condividiamo, e faccio un esempio semplice. I 3.000 euro che vengono dalla vendita dei loculi, se non ricordo male, noi l'avremmo destinati a rendere più decorosi i nostri cimiteri, visto lo stato in cui versano, per cui non possiamo fare altrimenti che votare contro. Grazie.
Restando che nessuno ha detto che quei 3.000 euro siano destinati da una parte o da quell'altra, quindi voglio dire, questo è un pensiero che però non corrisponde a quello che è stato l'intervento di chiarificazione. Quindi va bene, uno può motivare tutto, fermo restando che si dovrebbe rimanere su quello che è stato detto, perché nessuno ha parlato dei cimiteri. Comunque, va bene, si accetta tutto in democrazia.
È un esempio.
Quindi io metto in votazione... Parrella.
Il nostro sarà un voto contrario a questa variazione, perché questa non è una variazione, è una variazione ordinaria. 50.000 euro su un bilancio di oltre 12 milioni di euro, l'ultima variazione dell'anno, cioè, di solito si usa per poter sistemare quelle cose che difficilmente si possono sistemare prima dell'arrivo del bilancio prossimo. Quindi ci aspetteranno altre settimane ancora senza lavori che riguardano la manutenzione stradale, la manutenzione del cimitero, del patrimonio, seppure il territorio chiede continuamente interventi. Non aver previsto niente, solo l'emergenza dei 18.000 euro, se ci fosse una catastrofe, speriamo di no, è un modo di amministrare che sicuramente non tiene conto delle esigenze e dei bisogni dei cittadini e va semplicemente a chiudere contabilmente una partita di giro fra i responsabili che giustamente devono sistemare le loro siamo partite, ma non aiuta e non va incontro ai cittadini. Questo ci dispiace molto.
Se non abbiamo previsto altro, vuol dire che, ecco, che nel precedente abbiamo fatto bene. Quindi io metto in votazione il punto. Mi sembra che sia stato finito, no? La dichiarazione di voto. Ecco, quindi posso mettere il punto in votazione. punto numero 4, che in realtà è diventato il punto numero 3, bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sesta variazione al bilancio, approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 5. Nessuno astenuto. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessuno astenuto. Il punto è stato approvato. Punto numero 5, che in realtà diventa il numero 4, affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2025 e 31/12/2029, approvazione dello schema di convenzione. Do la parola all'assessore Falorni.
Questo microfono a volte fa le vizze. Allora, sì, penso di sì. Allora, questo punto all'ordine del giorno tratta lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, che va dal periodo 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2029. Ora, questo si è reso necessario perché, diciamo, la precedente convenzione fatta nell'aprile del 2017 con la banca Cassa di Risparmio di San Miniato, poi diventata Crédit Agricole, è scaduta ormai, perché è stata rinnovata fino al 31/12/2024 e quindi va in scadenza, mi correggo, e quindi va va rifatto lo schema di convenzione, va ritrovata, quindi va fatto il bando e quindi va fatto poi una nuova convenzione con una nuova banca. Saranno scelti dei criteri procedurali di tutta trasparenza e di anche competitività tra le varie banche che potranno presentare la loro offerta. E questo verrà fatto in base all'articolo 50,1 lettera B del decreto legislativo 36 del 2023. Diciamo che per stabilire lo schema sono stati presi in considerazione alcuni fattori, e alcuni fattori che sono i seguenti. Il minore, quindi, verrà preso in considerazione il minore compenso annuo a carico dell'ente per lo svolgimento del servizio, il minore compenso per le commissioni di pagamento per il bancomat e le carte di credito, le minori commissioni per il rilascio delle fiduciarie a carico dell'ente, il maggior tasso di interesse attivo, il minor tasso di interesse passivo, le minor commissioni per gli incassi SDD e i minori incassi commissioni per gli insoluti SDD. C'è stato il parere del responsabile finanziario positivo, così come il parere positivo senza rilievi del revisore. Poi non direi altro, grazie, ho terminato.
Grazie assessore, ci sono interventi? Parrella?
Questo è un adempimento che non se ne può fare a meno, quindi la tesoreria serve, non è in discussione. Io chiederei un po' di attenzione nella predisposizione del bando, di dare valore e punteggio a quelle che possono essere le caratteristiche che vanno a ripercuotersi sui cittadini. Cioè, quello che paga il cittadino quando deve pagare qualcosa per il comune, che sia messo ad un agio minore, pago PA per esempio, è alto adesso quello che contantanea molto. Quindi, date valore per venire incontro ai cittadini a quello che una banca mette meno, soprattutto sulla parte che riguarda il cittadino, perché in fondo noi siamo ad amministrare per il cittadino, quindi queste attenzioni ci bisogna ricordarsele quando si fa le cose, perché poi ce la teniamo per 3 o 5 anni, non so quanto dura la convenzione. Quindi è importante in questa sede
stabilire questo e quindi avere una maggiore attenzione a chi farà un punteggio, cioè dare più punteggio a chi darà le possibilità di spendere meno verso il cittadino.
Do la parola al responsabile di settore Simonetta Banti.
Questo, come si diceva, è un adempimento che dobbiamo fare, quindi sicuramente la gara sarà improntata ai criteri di economicità, non solo per l'amministrazione ma anche per il cittadino, con occhio di riguardo al cittadino. Sapete bene che l'ente pubblico, quando, cioè sul POS, noi abbiamo dei POS, quando si paga anche il comune paga, cioè paga una percentuale sul transato, quindi noi la gara la faremo metterò fuori l'avviso di gara sia per un occhio di riguardo al comune ma anche soprattutto ai cittadini, poi dipende appunto dall'offerta, si aggiudicherà quella che è più conveniente, questo sicuramente. Poi infatti spero che ci facciano l'offerta, perché come avete visto negli indirizzi che il Consiglio ci dà, è quello di prendere magari un minor compenso annuo a carico dell'ente sul servizio tesoreria, perché da un po' di tempo a questa parte le gare col canone zero vanno tutte deserte, quindi speriamo che ci facciano un canone ragionevole, diciamo così, perché ad oggi è a canone zero la nostra gestione in tesoreria, quindi speriamo che sia anche così. Sicuramente ci faremo particolare attenzione a queste cose.
Sì.
Sì, volevo fare una richiesta, insomma, di chiarimento, visto che ha aperto un argomento il dirigente responsabile. E per quanto riguarda il bando, ho notato che non è proprio un requisito, comunque c'è la raccomandazione che chi vinca appunto abbia uno sportello sul territorio, oppure se non ce l'ha entro 6 mesi di aprirlo, quindi quello poi penso sia un obbligo, giusto? O una raccomandazione, cosa qua, poi dopo finisco.
No, lo metteremo come obbligo.
Quindi ecco, se diventa appunto, se è come obbligo, cioè mi aspetto che a questo punto, visti i tempi che corrono, che comunque lo sappiamo tutti, gli sportelli bancari purtroppo, per un'ottica anche di razionalizzazione delle fusioni dei vari gruppi bancari che ci sono stati, ovviamente a noi forse necessiterebbe anche un altro sportello bancario, faccio un esempio su tutti i Ponticelli, no? Che è veramente, sarebbe veramente bisognoso, ecco, che ci fosse. Però appunto mettendolo così mi viene il dubbio che quindi praticamente o si presenta una banca o si presenta un'altra o non si presenta nessuno. Quindi qualora andasse deserto cosa succede?
Si riprocede.
Domanda. Bisogna ricambiare i termini.
I criteri, così.
Quindi
via.
Dovrebbe ripassare dal Consiglio. Sì. Immagino che comunque noi al 31 dicembre, se va deserto, ci sarà una proroga dell'esistente, no? Immagino. Io quello che voglio fare di riflessione, ecco, non so se qualora andasse deserto per questo, oppure anche per un'ottica di, come diceva prima Simonetta, di ottimizzare i costi, cioè chiudere magari così il cerchio, che è giusto che sia una banca che poi dia anche uno sportello, però ecco, non chiudiamo troppo, non facciamo troppo una maglia stretta, perché poi ho paura che magari rimanga un duopolio, mettiamolo così.
Non
ho esperienza, quindi lo metto come osservazione.
Allora,
ecco.
Certo. Se posso rispondere io, no, noi il Consiglio ci dà solo dei criteri, quindi la convenzione è una bozza di convenzione, poi il dirigente, è chi produce l'avviso e fa la gara, che i criteri devono essere questi, però insomma c'è una maglia di azione, diciamo così. È molto cambiata la tesoreria di adesso rispetto a quella che era prima, cioè se si pensa che noi prima si andava con i pacchi, con i mandati in tesoreria, quindi era anche ora invece si fa tutto tramite flussi, no? Si trasferisce tutto tramite flussi, noi in tesoreria ci si va una volta al mese, se ci si va, diciamo così, ci vanno solo gli agenti contabili a depositare quel poco denaro che anche ora piano piano va a sparire anche questo, perché col pago PA va a sparire anche quello, quindi sicuramente avremo un occhio di riguardo anche per il fatto, come si è scritto in convenzione, che ci deve avere lo sportello sul territorio o che si impegna ad aprirlo sul territorio. Questo a favore della cittadinanza, è logico, quindi sicuramente sì, speriamo che non vada deserta, io me l'auguro con tutto il cuore, perché insomma una gara di tesoreria non è così semplice a farsi. Ok?
Ci sono altri interventi? Se non ci fossero altri interventi, metto in votazione il punto. Punto numero 5, che in realtà diventa il numero 4, affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2025, 31/12/2029, approvazione dello schema di convenzione. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno? Astenuti? 3. Immediata eseguibilità? Voti favorevoli? 12. Voti contrari? Nessuno? Astenuti? 3. Il punto è stato approvato. Allora, torniamo al punto numero 3, che poi in realtà sarebbe il numero 2, approvazione verbale seduta consiliare del 16/10/2024. Do la parola al segretario, dottor Meo.
Sì, allora, in merito ai chiarimenti richiesti da consigliera Maccanti, ho agli atti la PEC inviata il 22/11 alle ore 12.08, è stata inviata appunto a Bontà, Faraoni e Maccanti. E ci abbiamo ovviamente anche la ricevuta di accettazione di consegna. Poi, successivamente, sono state chieste anche da Petri, è stata inviata con ricevuta di accettazione e consegna, l'altra è sempre Eugeni, da Petri e Eugeni, che hanno chiesto di avere copia, l'è stata inviata. L'altra cosa è che chiaramente poi questa cosa è stata detta anche durante, immagino, la conferenza dei capigruppo, quindi se c'è qualcosa che non avete ricevuto, magari siete pregati di farlo presente, o se avete avuto dei problemi, a noi ci risulta correttamente inviato.
La lista degli allegati.
Allora, qui per il verbale, nella PEC che ho citato, c'è la lista degli allegati.
Ecco, do la parola al responsabile di settore. Erika, per favore, vieni al microfono, perché così i chiarimenti è bene che siano verbalizzati e che si senta il tuo. Vieni qua, Erika. Bisogna che tu parli al microfono, altrimenti non si può verbalizzare. Ora, siccome è arrivata perché era impegnata in altra cosa, quindi non si alzano i toni, si fa parlare. Parli te, parla Maccanti.
Non è la PEC che ho io, con l'invio io controllerò per bene, io ho la PEC con l'invio, con l'ordine del giorno. Allora, la regola è che ai capigruppo vengono inviati automaticamente, non su richiesta, noi siamo rimasti d'accordo così, giusto? Noi questa non l'abbiamo, ora io controllerò per meglio a casa, perché non c'è, cioè io, se no sarei assurda, no, venire qui a dire che non ho gli allegati.
Erika, allora io voglio dare
La PEC.
Quando ha finito, do la parola a te, perché Maccanti, altrimenti no, poi per verbalizzare diventa caotico.
Ho la PEC della convocazione dei capigruppo, ho la PEC di convocazione dell'ordine del consiglio e non ho nessuna PEC con la lista degli allegati, assolutamente. Quindi questa la posso tenere, perché questa non ci vuole, controllerò a casa, ma io questa non ce l'ho assolutamente. Quindi
voglio dare la parola alla dottoressa Biasci.
Anche sul funzionamento della PEC, è onere magari vostro, se la PEC è piena, non riceve, controllate ogni tanto, perché ci è stato detto che c'erano stati anche dei problemi, altri tutto. Consiglieri, quindi cioè, magari ricevo. Noi siamo a disposizione, io ero anche alla riunione dei capigruppo per qualunque cosa. L'altro aspetto, quella è la PEC che si è mandata a capigruppo, invece all'Eugeni e al Petri gliel'abbiamo mandata perché hanno fatto richiesta in qualità di consiglieri come da regolamento. Quindi noi come segreteria operiamo così, il giorno che va via l'ordine del giorno mandiamo la PEC ai capigruppo, perché almeno abbiamo il discorso dell'accettazione da server, invece ai consiglieri in generale visti. Cioè, voi ce li chiedete e noi vi si manda quello che ci chiedete. Questo è come abbiamo sempre fatto e dal regolamento. Quindi se poi c'è qualcosa ce lo dite, non ci sono, noi siamo a disposizione sempre.
Io aggiungo quest'altra cosa, cioè, quando c'è la capigruppo, si discute l'ordine del giorno, se all'ordine del giorno c'è l'approvazione verbale della seduta consigliare e uno non l'ha ricevuta, come fa a non farlo presente? Nella capigruppo sto parlando, cioè, nella capigruppo se non è arrivato niente, uno dice guarda, non è arrivato niente.
No, noi venerdì abbiamo notificato il consiglio e gli atti. Sì, sì, controlliamo anche proprio l'indirizzo, magari anche con, non lo so, sì, però appunto magari a volte è successo che dei consiglieri ci hanno avuto, quindi magari ricontrolliamo anche la funzionalità. Sì, quello sì, però per esempio c'è dei consiglieri che non ci tornava niente, c'erano dei problemi della PEC, non erano entrati, insomma vabbè. Noi siamo a disposizione per qualunque cosa, ci siamo.
Comunque è spiacevole che ogni volta in cui si arrivi al Consiglio Comunale ci sia sempre qualche contestazione che potrebbe essere evitata se fosse stata riferita all'interno o di una commissione o della riunione dei capigruppo. C'è stata una riunione e non c'è stata stamani mattina, c'è stata giorni fa. Quindi dal momento in cui una persona che fa parte dei capigruppo viene e si va a discutere gli argomenti anticipatori al Consiglio Comunale, non dice niente, noi si prende per buono che l'abbia ricevuti, tenendo anche conto che qui ci sono delle ricevute che attestano che sia arrivata la PEC a chi l'abbia richiesta e che oltretutto ci siano stati gli allegati. Quindi se ci fossero delle criticità non si arriva la sera al Consiglio Comunale per dire non mi avete mandato niente, perché questa è una forma irrispettosa nei confronti anche dei nostri responsabili di settore e dei nostri uffici, che sembra che non abbiano adempiuto ai propri doveri. E io questo lo devo dire perché, guarda caso, molto spesso è successo, e non è successo perché non fosse stato fatto quello che si sarebbe dovuto fare. Quindi, Maccanti, io gradirei un altro tipo di atteggiamento. No, perché parlo io, prima finisco, poi do la parola agli altri. Questa è una forma educativa che ci insegnano già fin dalla scuola primaria. Quindi io quello che voglio dire che ogni volta si potrebbe evitare, almeno in questi casi, di voler polemizzare, perché se si fosse stato fatto presente prima, visto che i responsabili c'erano qua in comune, avrebbero potuto verificare e nel caso in cui non fosse arrivato qualcosa a destinazione l'avrebbero potuto rimandare. Questo non è successo perché ancora una volta non è stato fatto presente e si aspetta il Consiglio Comunale per alzare la manina e dire non ho ricevuto, come se qui le persone non sapessero compiere i loro ruoli. E questo non va bene. Chiunque sia, o che sia della maggioranza o che sia della minoranza, questo non è il modo di comportarsi a livello serio da parte di un consigliere, perché non è questa la forma. Ora io ho finito e do la parola al consigliere Maccanti.
Senta, sindaco, ora lei con i suoi modi mi ha un po' scocciato. Le devo veramente dire che la sua arroganza mi ha veramente un po' scocciato. Sì, e mi alzo anche in piedi, perché io mi sono alzata e correttamente ho detto semplicemente che molto probabilmente mi scusavo se la mail forse non era arrivata a me. Ma lei con i suoi modi, siccome non ha la capacità neanche di ascoltare e non ha neanche la capacità di comprendere quello che si dice, io non ho nessuna intenzione di essere né offesa da lei né di ascoltare le sue parole che non capisce. No, facciamola finita. Io ho semplicemente detto che si ascolti le registrazioni, che se c'era un errore nella mia mail o se c'era qualche problema, io ero qui semplicemente a dire che non ho ricevuto gli allegati. Quindi lei non si permetta mai più di dire semplicemente che io offendo qualcuno o offendo il lavoro degli altri, perché io non offendo nessuno. Lei è semplicemente offensiva perché non sa neanche che cosa dice, perché io non ho offeso nessuno. Io ho semplicemente detto che mi scusavo se non avevo ricevuto una mail. Chiaro, si ascolti le registrazioni, e chiedevo scusa se la mia mail, non avevo ricevuto una mail. Quindi io non ho offeso nessuno e lei non si permetta di dire che io offendo il lavoro delle altre persone, perché io non offendo nessuno. Chiaro, io non sono né a scaldare la sedia e né a perdere tempo. Io le mail le leggo quando ho tempo, quando ho finito il mio lavoro e quando ritengo opportuno. E quando vengo qui, se non l'ho letta, lei avrà la pazienza di ascoltare se non l'ho letta. Se quando faccio le riunioni dei capogruppo io non ho letto le mail, non è un problema suo, perché io posso venire qui e dire che non l'ho letta. Non è un problema suo, sindaco. Chiaro?
Perché finito?
No, non ho finito. Perché io ho diritto di dire quello che voglio, ho diritto di svolgere il mio lavoro di consigliere come ritengo opportuno e non offendo mai nessuno. Porto rispetto al lavoro dei dirigenti, porto rispetto al lavoro di chi sta qui e se dico che un'email non l'ho ricevuto, non offendo Erika, non offendo nessuno. Chiaro? Non ho ricevuto una mail e se voto contro, pazienza, è un problema mio, incoscienza mio. Chiaro? E non offendo neanche il sindaco, a differenza di quello che fa lei, che si permette di dirmi che io offendo le altre persone e non si permette più. Chiaro?
Allora, siccome questa non è la ringa di tribunale, il sindaco si permette. Si permette di dire che non è questo il modo. Si permette di dire che non è il Consiglio Comunale la sede per stabilire se qualcosa sia arrivato o meno. Si sono fatte le riunioni dei capigruppo. Se l'avvocato Maccanti nella riunione ha rammentato avvocato, ha detto io sono avvocato, ha detto l'avvocato e io riferisco avvocato prima, sarà la registrazione. Quindi dal momento in cui è stato detto, perché si riferiva all'arroganza che invece mi sembra che venga da tutt'altra parte, perché se la serietà fosse stata di un consigliere comunale di aver notato che non fosse arrivato qualcosa, quella sarebbe stata la sede. E non va bene dire io leggo o non leggo quanto mi pare e piace, perché dal momento in cui noi si mandano gli atti, chiunque dovrà leggerli. Se non li legge, è una mancanza di chi non l'ha letti. Quindi, in ogni modo, a me questo sistema non va bene, anche perché a me mai non me l'ha mai detto nessuno, figuriamoci il capogruppo Maccanti. Quindi, vogliamo il battibecco? Mi sta bene. Però tutta questa forma, questo è un dialogo o un battobecco che non va bene e finisce qui. Allora, cosa si vuol fare? Faraoni? Faraoni.
Allora, io come ho già detto altre volte, questi sistemi non mi piacciono, Allora, ora sto parlando io, come ho già detto, siccome si pretende rispetto, il rispetto va anche dato, altrimenti non funziona per nessuno, perché chi lo pretende lo deve dare. Io voglio in questo momento, perché lo ritengo giusto, esprimere solidarietà al capogruppo Maccanti, perché ha fatto una richiesta, ha chiesto una delucidazione e credo proprio che non abbia mancato di rispetto a nessuno. E quindi questo deve essere chiaro. Come deve essere chiaro che ogni volta non ci si può nascondere dicendo che i consiglieri di opposizione, e qui metto tutti in ballo, sono sempre maleducati, ignoranti, non sanno cosa dicono, non sanno quello che fanno, perché è questo che è irrispettoso, perché ognuno di noi, a modo nostro, con quello che, nel modo che ritiene più opportuno, svolge il suo ruolo con serietà, competenza, per quelle che sono le nostre competenze, e soprattutto con passione, per cui credo che sia necessario un cambio di atteggiamento, perché siamo in democrazia, possiamo esprimerci quando specialmente non offendiamo nessuno, possiamo dire la nostra opinione, possiamo nel rispetto fare qualunque cosa all'interno di questo consiglio, per cui chiedo anche io rispetto per quelle che sono anche le idee divergenti, perché in democrazia è così che funziona. Quindi per quello che mi riguarda, se il consigliere Maccanti, la capogruppo Maccanti, voterà contro, a questo punto lo farò anch'io, lasciando liberi, e questa è una cosa che non rientra nelle dinamiche di gruppo, i consiglieri Petri e la consigliera Elisa, di votare quello che vogliono. Grazie.
Allora, innanzitutto non mi si metta in bocca quello che io non ho detto, perché io dell'ignorante non lo do mai a nessuno, e semmai è qualcun altro che ogni volta viene qui a fare la lezione accademica e a dire voi dovete, voi dovevate, voi non sapete, siete degli incapaci. Primo. Secondo, quando qualcuno dice non ho ricevuto e gli altri l'hanno ricevuto, sembra proprio, perché non è la prima volta, che gli uffici non abbiano adempiuto a propri doveri. Quindi questo è, e dal momento in cui si possa far credere che gli uffici non abbiano adempiuto, è una forma irrispettosa. Quindi io mi appello al Consiglio Comunale. Il segretario vuol parlare, è inutile di fare tanto la piazzata, perché ora vuol parlare il segretario, e allora Maccanti sta zitta, ecco. Nemmeno di sentire urlare, può passare. Chiare, no? Chiaro? E allora per togliere il concetto bisogna non dire più io non ho ricevuto, quando lo poteva dire con i capigruppo.
Può succedere un disguido e non vuol dire che gli uffici siano inadempienti. Può succedere un disguido e
già più volte. Ah no, io non l'ho mai pensato, forse qualcun altro, ma io me ne lodo dei miei uffici. Comunque, io do la parola al segretario e in ogni modo l'arroganza mi sembra che venga da tutt'altra parte.
Io volevo fare solamente un semplice chiarimento. Tutto quello che avete detto, siccome l'avete detto fuori dal microfono, non sarà registrato. Per cui al prossimo verbale non ci sarà. E quindi quando vi chiederete perché non ci sta, è perché non avete parlato al microfono e non avete rispettato un normale dialogo, consiglio dibattito in consiglio comunale. Quindi cioè, che l'altra cosa è che chiaramente si vota il verbale, non è che si vota l'atteggiamento, si vota il verbale all'ordine del giorno.
Bontà.
Io, scusate tutti, ma mi ritrovo a chiedere gentilmente di usare tutti, maggioranza, opposizione, dei toni più consoni, perché nessuno vuole offendere nessuno, le divergenze ci possono essere, però siamo tutti qui davvero, sì, credi, siamo tutti qui davvero per cercare di fare qualcosa per Santa Maria a Monte. E ognuno di noi, maggioranza e opposizione, dà il meglio di sé. Ci può essere un disguido? Sì, ci può essere un disguido, però che tutte le volte che si arriva ai verbali per l'approvazione si trova un motivo per non approvarli, perché io posso anche non averli sentiti i verbali, ma c'ero al Consiglio Comunale e so benissimo quello che ho detto, e ognuno di noi sa benissimo quello che ha detto allo scorso Consiglio Comunale, e non è un lassismo, però insomma arrabbiarsi anche sui verbali non mi sembra, da parte di entrambi, sia delle forze di maggioranza che di opposizione, non mi sembra molto costruttivo per il nostro comune. Quindi prego di riguardare un po' questa posizione tutti, e secondo me i verbali, come succede ogni volta, mi tocca richiamare in causa Petri, che poverino non ha detto niente, però è come succedeva quando si era in consiglio provinciale, erano atti dovuti, tutti e due eravamo presenti e si sono sempre approvati. Perché? Perché eravamo presenti, quindi sappiamo benissimo tutti noi quello che abbiamo detto e quello che ci siamo detti. Quindi la maggioranza vota favorevole.
Grazie capogruppo, quindi metto in votazione il punto numero 3 che è diventato il numero 2, approvazione verbale seduta consigliare del 16/10/2024. Voti favorevoli. Voti contrari? 4. Astenuti? No, e se sono 4 mi torna che qualcuno abbia alzato la mano. Ah, bene, bene. No, è perché mi tappava allora la testa dell'assessore Michi. Grazie, quindi il punto è stato approvato. Ora passiamo. Sì, Simonetta Manti, grazie per la presenza. Grazie. Il punto numero 2 è diventato il punto numero 5, ordine del giorno, protocollo 21305 del 2024, discussione e votazione. Eugeni ha presentato l'ordine del giorno, quindi la pregherei che ce lo leggesse.
Ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Premesso che il riconoscimento dello Stato di Israele da parte dell'ONU 1949 e dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina 1988, gli accordi di Oslo 1993-95 sottoscritti dalle parti e il nutrito pacchetto di risoluzione ONU costituiscono il quadro di riferimento giuridico necessario per dar corso al riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo Stato di Palestina è stato riconosciuto dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 2012 con Stato osservatore permanente non membro presso l'organizzazione. Il Parlamento europeo ha riconosciuto in linea il principio dello Stato di Palestina con la risoluzione 2014-2964, approvata in data 17 dicembre 2014. Il 10 aprile 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la risoluzione intitolata Ammissione di nuovi membri alle Nazioni Unite, documento AES 10, legge 30, revisione 1, con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astensioni. La risoluzione stabilisce che lo Stato di Palestina è qualificato per l'adesione delle Nazioni Unite, in conformità con l'articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite e dovrebbe pertanto essere ammessa a far parte dell'organizzazione come membro a tutti gli effetti. Il 18 aprile 2024 la proposta di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 2024/312 necessaria per l'effettiva adesione della Palestina come Stato membro è stata accolta da 12 dei 15 paesi votanti ma bloccata dall'unico voto contrario degli Stati Uniti. Considerato che a fine di maggio 2024 Spagna, Slovenia e Irlanda si sono unite al gruppo di Stati membri dell'ONU che riconoscono formalmente lo Stato di Palestina, per ormai 146 su 193 Stati membri delle Nazioni Unite, oltre il 75% degli Stati membri che hanno riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina, entro i confini antecedente alla guerra del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa quale passo fondamentale per una equa soluzione politica del conflitto che porti ad una pace duratura. Lo Stato di Palestina è attualmente membro della Lega Araba, dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, del G77, del Comitato Olimpico Internazionale, dell'UNESCO e di varie altre organizzazioni internazionali. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quelle di altri Stati, riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal diritto internazionale. Risulta ormai evidente quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l'Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna e al richiamo delle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l'ingiustizia in Israele e in Palestina, con l'obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell'occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei territori palestinesi occupati e per il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano. Ricordato che la politica estera italiana fin dagli anni 70 è sempre stata trasversalmente impegnata per la pace in Medio Oriente e per il riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese. Su iniziativa italiana, l'Europa, con la dichiarazione di Venezia del 1980, riconobbe il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Nel 2012 l'Assemblea delle Nazioni Unite d'Italia votò a favore dell'emissione della Palestina quale Stato osservatore all'ONU. Nel dicembre 2014 il Parlamento italiano ha approvato una mozione che impegnava il governo a sostenere l'obiettivo della costruzione di uno Stato palestinese e a promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa e sostenendo e promuovendo i negoziati diretti fra le parti. Nelle comunicazioni al Senato del Presidente del Consiglio in data 25 ottobre 2023 si sosteneva che in tutti i contesti e con tutti gli interlocutori ha sottolineato l'importanza di contribuire alle de-escalation del conflitto e riprendere quanto prima un'iniziativa politica per le ragioni, non solo per risolvere l'attuale crisi, ma per arrivare a una soluzione strutturale sulla base della prospettiva due popoli, due stati. Tale posizione è stata ribadita dal Ministero degli Stati degli Esteri italiano Tajani in occasione del suo incontro con Netanyahu. La prospettiva due popoli, due stati non può essere raggiunta senza il previo riconoscimento dello Stato di Palestina, laddove oggi l'unico Stato riconosciuto dal nostro Paese è lo Stato di Israele. Il Consiglio Comunale di Santa Maria Monte chiede al governo italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti all'occupazione del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa, ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro e pieno di titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità, ad impegnare tutti gli strumenti politici, diplomatici e il diritto internazionale per fermare la colonizzazione all'ennesimo e all'annessione dei territori occupati palestinesi. Impegna la sindaca a far interpretare in tali istanze e ad attivarsi verso gli altri sindaci ed amministrazioni della regione toscana per concordare un'azione comune di sensibilizzazione della rappresentanza politica parlamentare. Impegna il Presidente del Consiglio Comunale a dare massima diffusione del presente ordine del giorno alla cittadinanza e alle associazioni e ad inoltrarlo al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente della Repubblica Italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, al Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, al Presidente dei gruppi parlamentari, al Presidente della Regione. Grazie.
Allora, dopo aver riflettuto sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Eugeni, mi viene da chiedere perché abbia omesso l'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 nei confronti di Israele, in cui sono avvenute persecuzioni, stupri e massacri. Quindi questa è un'omissione che purtroppo non sarebbe dovuta essere effettuata, perché tutto quest'ordine del giorno è impostato sul discorso di due popoli, due stati, quando attualmente c'è un conflitto in atto. E dal momento in cui c'è ancora una guerra, noi bisogna pensare che prima avvenga un percorso di pacificazione, dopodiché si penserà a due popoli e due stati, ma non prima. Perché qui si legge a un certo punto che prima bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, perché attualmente è riconosciuto solo lo Stato di Israele. Ma com'è possibile, se c'è una guerra in atto, che noi si possa passare avanti a tutto quello che è il diritto internazionale? Com'è possibile? Non è possibile, tenendo conto anche che sui vari passaggi poi addirittura noi si dovrebbe essere, come Consiglio Comunale, portavoci di tutte queste figure, quindi di tutti questi presidenti, ministri, e di cosa, se ancora non è avvenuto un cessate il fuoco? Cioè, sia affinché cessino il fuoco, poi ci saranno i diritti internazionali che stabiliranno, una volta in cui ci sia la pace, due popoli e due stati, ma non prima, altrimenti appare propaganda strumentale, tenendo anche conto, alla luce dei fatti su cui tutti noi possiamo purtroppo riflettere e che avvengono ogni giorno con le manifestazioni pro-Palestina, che dietro alle manifestazioni pro-Palestina in realtà c'è una forma di violenza inaccettabile, perché la violenza è quella che magari subentrano anche altre figure che vanno e si immettono nella manifestazione semplicemente per fare confusione, caos e andare con atti vandalici a imbrattare di vernice rossa con le immagini degli operatori di governo, andare contro la polizia che dovrebbe stabilire l'ordine pubblico. Quindi noi siamo tutti per una pace che poi in realtà, con tutte le manifestazioni che avvengono ogni giorno, questa pace è solo nella testa ma non è nell'azione. Anche perché se si vedono anche i fatti accaduti ad Amsterdam, pensate davvero che quelli fossero stati tifosi, quelli che sono andati contro gli ebrei? C'entra, c'entra, e come? Comunque, e quando poi io ho finito, darò la parola a tutti, altrimenti si ritorna come prima, che ancora non si è capito che finché uno ha finito qualcuno non può parlare l'altro. C'entra perché fa parte del conflitto del Medio Oriente. Non è che si parla dello spazio, si parla del conflitto del Medio Oriente. E nel conflitto del Medio Oriente ci sono Israele e la Palestina. Non è che c'è solo la Palestina, c'è anche Israele. Quindi è bene che si sappia che anche tutte le manifestazioni che avvengono, anche lì è pura propaganda per creare semplicemente caos e confusione e tutto sommato dare contro allo Stato e a coloro che invece ci rappresentano l'ordine pubblico. Ora io chiedo a chiunque di voi voglia intervenire sull'argomento, do la parola. Petri.
Io vorrei un attimino tornare a quello che è l'ordine del giorno e condividere un po' con tutti i consiglieri qua, insomma, alcune mie riflessioni. Prima di tutto io penso che tutti, e spero vivamente tutti, saremo d'accordo che quando cascano le bombe su bambini innocenti, su famiglie o comunque sui civili in senso lato, bisogna sempre condannare e bisognerà sempre dire basta, perché voglio dire, uno che gli casca una bomba sopra e non ha fatto niente, che sia lato israeliano, che sia lato palestinese o che sia da qualsiasi lato del mondo. Quindi, cioè, detto questo, andando avanti, voglio ricordare al sindaco, questo è un mio pensiero personale, però studiando, anche vedendo la storia e tutto, l'odio genera odio. Quindi se noi non li fermiamo mai, questo che ha detto anche il sito, questi riferimenti che poi succedono, possono succedere in Europa, però dipende sempre dal fatto che l'odio genera odio. Quindi se si parte sempre da dire ma c'è stato quello, noi bisogna fermare alla fonte queste cose. Quindi cioè io mi aspetto, anche da appunto, se poi una condizione comunque spero condivisa nella più ampia, maniera più ampia possibile dal Consiglio stesso. Però ecco, dobbiamo prima di tutto ripartire da questo concetto che stavo dicendo. E poi ecco, io ci tengo a ribadire giusto due passaggi che l'ho sottolineati, perché a volte sembra quasi che sia un ordine del giorno monodirezionale o che sia di un colore, di un politico o di un altro. Cioè nel passaggio c'è anche scritto, ve lo rileggo, ci tengo, nelle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio in data 25 ottobre 2023 si sosteneva che in tutti i contesti e con tutti gli interlocutori ho sottolineato l'importanza di contribuire alla de-escalation del conflitto e riprendere quanto prima un'iniziativa politica per la regione, non solo per risolvere l'attuale crisi, ma per arrivare a una soluzione strutturale sulla base della prospettiva due popoli, due stati. Questa cosa qui non l'ha detta Francesco, l'ha detto un rappresentante, Presidente del Consiglio, che cioè rappresenta anche la vostra maggioranza. Quindi cioè, io non, l'intervento di prima rimango un po' senza parole, ecco, perché non capisco come il sindaco di accanirsi su questa posizione quando... Cioè il messaggio è questo, cioè noi ci aspettiamo, poi possono essere piccole divergenze, quelle ci saranno sempre tra di noi, però di dire no, non è il momento, oppure quello, prima bisogna fermare, perché se prima bisogna, come dice, c'è una guerra in corso, con questa scusa allora Il più forte è sicuramente Israele, penso che si possa, cioè, questo mettere nero su bianco, perché dall'altra parte non c'è né un esercito, non c'è uno Stato organizzato, non c'è niente, dall'altro c'è uno degli eserciti forse più ben equipaggiati al mondo a livello di punto di vista tecnologico, quindi questi, se vogliono, in teoria, spero non lo faranno mai, ma in teoria potrebbero anche radere al suolo tutto, facciamo sparire tutto e tutti, e poi i confini si ridisegnano a tavolino, no? Però spero che non succederà questa cosa. E poi, andando avanti, anche se sempre nell'ordine del giorno, trovate tale posizione è stata ribadita dal ministro degli esteri italiano Tajani, che Tajani, appunto, essendo appunto della stessa forza politica del sindaco, almeno io cioè, mi meraviglio, ecco, che non si voglia arrivare comunque alla prospettiva finale di due popoli, due stati. Non si sta dicendo cose di questo, cioè non deve finire la guerra o quello è sbagliato. Ci sta dicendo arriviamo a questa prospettiva, perché secondo questo ordine del giorno, ma anche secondo il mio modesto parere e opinione, la soluzione deve essere veramente di arrivare a due popoli, due stati, perché ognuno deve avere i suoi diritti. Poi, una volta disegnato il perimetro, allora se un domani ci fossero altre, diciamo, interferenze, cose, però è un discorso diverso, perché ad oggi, cioè, è come se fossero sulla bilancia due pesi completamente diversi. Quindi, ripeto, cioè, inviterei tutti i consiglieri a fare una riflessione e a condividerla, perché ci aspettiamo che comunque venga condivisa questa cosa, non che si inizi a dire no perché qui, perché là, perché su, e poi magari si arrivi addirittura a un voto contrario che sarebbe, cioè, mi lascerebbe veramente senza parole. Quindi, ripeto, ritorniamo su quello che è l'ordine del giorno e quelli che sono i fatti. Cerchiamo di condannare con fermezza sia questa guerra che tutte le altre guerre, e per portarle al termine e alla conclusione. Poi, sicuramente, la proposta dei due popoli e due stati è stata fatta forse anche più a gran voce dall'Europa, dagli stati europei, che da molti altri stati, e secondo me è la soluzione, diciamo, che a cui si deve arrivare, perché sennò qui non ne usciremo mai, cioè non ne usciremo, nel senso, non ne usciranno loro, non ne usciremo mai noi, perché comunque, cioè, mi sembra veramente quando tutti i giorni si guarda le notizie, sembra una storia senza fine e senza lotta impari. Poi sicuramente condanniamo anche noi le atrocità che sono state fatte da Hamas, almeno io parlo sempre a titolo personale, le condanno, ma sicuramente sì, però allo stesso tempo non possiamo dire allora perché sono state fatte quelle si va avanti all'infinito, perché se no, cioè, ci vuole anche dire, bisogna fermarsi, bisogna dire all'esercito israeliano, al governo israeliano, ok, dovete fermarvi, dobbiamo trovare una soluzione per fermare questa situazione. E questo, ripeto, l'ha detto anche il Presidente del Consiglio, quindi non sto dicendo niente di strano, e con questo, ecco, vado a concludere, e spero che ci sia una discussione o comunque una riflessione, una condivisione alla fine di tutte le vostre, i vostri futuri interventi. Ci saranno altri interventi, mi aspetto che si possa arrivare a una votazione unitaria. Grazie.
Nessuno ha mai detto che la maggioranza non sia d'accordo su due popoli e due stati. È chiaro che siamo tutti d'accordo su due popoli e due stati, e quindi citare il Presidente del Consiglio e citare il Presidente e il Ministro degli Esteri non fa altro che convalidare due popoli e due stati. Ma due popoli e due stati ci arriveremmo, e ce lo auguriamo tutti, perché tutti siamo per la pace. Nessuno qua dentro è per la guerra, che purtroppo è ancora in atto. Quindi, due popoli e due stati, noi siamo tutti d'accordo, tutti, non c'è destra o sinistra che tenga. E quindi non mi si metta in bocca quello che non dico. Quello che invece viene ribadito è no, Petri, non è quello il punto, è che due popoli e due stati è la parte finale di un percorso, che è quello della pacificazione. Fino a che non ci sarà un cessate il fuoco e la fine di una guerra, non si può arrivare a due popoli e due stati. Poi venire a delegare un consiglio comunale di fronte a tutti quelli che sono al di sopra di noi, perché non dimentichiamoci che c'è anche un percorso diplomatico su questa cosa. Quindi il percorso diplomatico porta avanti due popoli e due stati, ma prima di tutto un cessate il fuoco, perché occorre la pace, senza la quale non si arriva a quello che è la richiesta del vostro ordine del giorno. Quindi sia ben chiaro che questa maggioranza non è che non voglia due popoli e due stati, dice che prima di arrivare a quello si devono percorrere altre forme, e invece di questo non se ne è parlato, perché senza la pace non si può arrivare a raggiungere due popoli e due stati. È questo che si dice, e non che passi il messaggio che è più bravo l'ebreo anziché del palestinese, perché questo non l'ha detto nessuno. Si è detto semplicemente che in questo ordine del giorno è mancata la prima parte, e cioè di quando è scoppiata la guerra con l'attacco di Hamas, che o bene o male penso che si sia tutti d'accordo che sia un terrorista. Quindi ora io do la parola a tutti gli altri faraoni.
Sono rammaricata. Nella prima parte del suo secondo intervento avevo sperato che si fosse mosso qualcosa, nella seconda francamente è così evidente. Allora, credo che non ci sarebbe bisogno di discutere, come ha detto il consigliere Petri, su una questione del genere, perché tutti siamo d'accordo sul fatto che la pace, soprattutto per i bambini, per le persone più umili, è indispensabile, è un diritto, e quindi avere cibo, avere istruzione, avere medicinali è un diritto, e quindi che solo la pace in certe circostanze garantisce. Sono garantiti anche durante una guerra, ma mi risulta, penso che a molti altri risulti, che l'esercito del popolo ebraico renda anche difficile il consegnare medicinali, renda difficile la vaccinazione, anzi non vengono vaccinati bambini, se non ricordo male, contro la poliomielite, i bambini palestinesi, perché da quelle che sono le azioni degli ultimi anni non è ritenuto in qualche modo degno, no? Un popolo che è al pari del popolo ebraico, perché anche da parte di molti altri stati, vedi gli Stati Uniti d'America, che non hanno riconosciuto lo Stato di Israele, così come negli ultimi tempi credo che dovremmo aiutare gli israeliani, perché molti israeliani non sono d'accordo sulla politica di guerra di Netanyahu, perché molti di loro vorrebbero la pace. Quindi il mandato di arresto che è stato emesso dal Tribunale dell'AIA negli ultimi tempi, insomma, ne è anche la prova, e quindi è un criminale anche Netanyahu, perché ha risposto al sangue con ancora più sangue, perché di fronte a 7-8 bambini importantissimi ebrei morti, ne sono morti a migliaia, perché quello, rispetto, come ricordava prima Francesco, è un esercito, uno degli eserciti più imponenti, più potenti che c'è sulla nostra terra, e quest'altro popolo è un popolo di pecorai. Quindi qual è la speranza se noi non interveniamo, se una popolazione, se come del resto siamo noi, una nazione come la nostra, le Nazioni Unite, gli europei non intervengono e fermano questa guerra? È un genocidio, perché di fatto stiamo andando verso questo, verso un genocidio, perché sono morti migliaia e migliaia di persone innocenti, è intollerabile. E non si tratta qui di vedere chi ha iniziato prima e chi ha iniziato dopo, perché se andiamo a vedere la storia, cioè, sappiamo tutti benissimo come è iniziato questo conflitto. È iniziato grazie a noi, che abbiamo fatto un'azione, sicuramente per ricompensare, la metto in modo semplicistico, senza entrare troppo nel particolare, gli ebrei per quello che purtroppo hanno subito durante la Seconda Guerra Mondiale. E abbiamo creato un focolaio, perché abbiamo messo nella condizione
di far lasciare le proprie case ai palestinesi per far spazio agli ebrei. Io vorrei vedere chi tra noi domani arriva un'altra nazione e ti dice: guarda, te da oggi in poi esci da casa tua perché qui c'entrano i francesi, perché così, perché a un determinato gruppo di nazioni gli è venuto in mente di fare questo. E è così che l'ho semplificata, e è così che ha detto bene Francesco: dall'odio nasce solo odio. Mettetevi nei panni di quei bambini che oggi hanno visto morire genitori, hanno perso quelle povere case che hanno e si ritrovano senza niente. Ma lo vogliamo, ci credo cosa? Ha ragione, certo. Quindi da lì nasce l'odio, da lì si alimenta Hamas, perché Hamas si alimenta di odio. Allora lo vogliamo fermare questo odio? Vogliamo dare la possibilità anche al popolo ebreo di avere pari dignità? Perché riconoscerlo vuol dire dargli pari dignità. Perché non gliela vogliamo dare? Perché non ci possiamo fare portavoci come Consiglio Comunale di Santa Maria a Monte di una richiesta del genere, che non credo sia degradante, ma semplicemente portatore della voce di un popolo che è più debole, che non vede riconosciuti gli stessi diritti rispetto a un altro popolo. Quindi non vedo assolutamente quale può essere il problema a votare all'unanimità questo ordine del giorno, che è indirizzato a questo, a dare pari dignità a un popolo, a dei bambini, a degli anziani, di dargli la possibilità di avere anche loro la stessa considerazione. Ora, è chiaro che I fatti del 7 di ottobre sono gravi, perché nessuno ha detto il contrario, ma noi non sappiamo, perché non ci è data questa informazione, che era da gennaio che praticamente morivano bambini palestinesi perché venivano presi di mira dai soldati. Ci sono tanti casi, praticamente prima di arrivare al 7 di ottobre erano morti, non mi ricordo il numero, ma più di 20 bambini. Quanto dovevano sopportare? E non è giusto, ritengo che non sia giusto. Io credo che sia stata voluta questa cosa, un'opinione mia personale, perché comunque tanto si sa benissimo, quelli sono pazzi, fanno un attentato e quindi si innesca la miccia per avere un nuovo conflitto e per andare a disperderli ancora di più, a toglierli ancora di più di quello che non hanno. Quindi vogliamo mettere anche noi il nostro piccolo contributo, perché siamo un sassolino in mezzo al mare, in mezzo a un oceano, dare il nostro contributo e cercare in tutti i modi di far riconoscere uno Stato come quello della Palestina, che esiste da tempi immemori. Quindi diamogli la stessa dignità, cerchiamo di lottare tutti insieme per fargli avere la stessa dignità, avere due Stati, due popoli. E non per questo, se noi lottiamo per avere questo riconoscimento, ci schieriamo dalla parte di Hamas. Non è uno schierarsi dalla parte di Hamas, ma uno schierarsi non è uno schieramento, è la pace, perché se abbiamo il riconoscimento di due popoli e chiediamo tutti a gran voce il cessate il fuoco, che deve essere chiesto a gran voce e non solo a voce ma anche con i fatti, e questo è un fatto, possiamo dare un futuro a quei bambini, possiamo dare un futuro a quegli anziani e a quella nazione, che è giusto che abbia la stessa dignità che abbiamo noi, al di là dello Stato ebraico, che abbiamo noi come popolo italiano, è giusto che lo abbiano anche noi. Per cui io chiedo ai consiglieri, alla sindaca e agli assessori di mettersi una mano sulla coscienza e di votare a favore. Sì, sulla coscienza, perché vorrei vedere se fosse successo a noi, se non chiederemmo anche noi a gran voce l'aiuto di tutti gli altri popoli. Grazie.
Vorrebbe dire che se noi non votassimo il vostro ordine del giorno, noi non avessimo coscienza. Allora, io tengo a precisare che noi siamo di nuovo a ribadire a favore di due popoli e due stati, ma prima che avvenga la pace. Voglio ricordare, visto che noi siamo di area diversa, di rammentare il ministro degli esteri e certo, il ministro degli esteri è andato in forma diplomatica a Gerusalemme. Il ministro degli esteri a G7 di Pescara ha incontrato i diplomatici palestinesi, libanesi e di Israele proprio per arrivare a un discorso di cessate il fuoco. Non ha detto, perché se no car ministro e gli si fa dire quello che non ha detto, si è comportato coerentemente come governo italiano di cui lui rappresenta, essendo il ministro degli esteri, ha fatto tutti gli incontri, continuano ancora a cercare un punto di incontro tra Palestina e Israele affinché si arrivi a cessare il fuoco. Cessare il fuoco vuol dire sempre in maniera diplomatica e non in balia di se stessi, di arrivare alla pace. E per ultimo, due popoli e due stati. Venire a dire i bambini purtroppo nelle guerre e muoiono sia da una parte che da quell'altra, ed è chiaro che noi si sia a favore dei bambini, ma qui non ci sono bambini di serie A e di serie B, come non è nemmeno poter dire mi devo io schierare contro uno Stato anziché un altro. Questo è. E quando si parla per l'ennesima volta, altrimenti l'arroganza la fa chi non rispetta le regole. Chi non le rispetta le regole. Quindi che le regole sono quelle di parlare uno per volta. E invece, siccome io sto parlando e sparlando in due, vuol dire che la regola non viene rispettata. In ogni caso, se il consigliere Faraoni ha finito, mi sembra giusto poter dare spazio anche agli altri. Quindi chi vuole intervenire? Maccanti.
Io, cioè, mi diventa difficile veramente fare anche un intervento alla luce di quello che ascolto. Perché credo che diventa veramente difficile quando si ascolta un sindaco dire i bambini muoiono sia a destra che a sinistra, e poi sicuramente mi dirà ma non mi mettete in bocca parole che non ho detto, ma queste sono le parole che lei ha detto, muoiono a destra e a sinistra. Allora, i bambini è vero, in una guerra, no sindaco, ha detto queste parole qui davanti a tutti. No, lei ha detto davanti a tutti che i bambini muoiono a destra e a sinistra, davanti a tutti, ok? L'ha detto davanti a tutti. È una cosa, in una guerra, sentirlo dire da sindaco è obbrobriosa, veramente è vergognosa. Allora, i bambini, proprio perché i bambini muoiono a destra e a sinistra, e si sta parlando di un genocidio, si sta parlando di persone innocenti, bisognerebbe avere la capacità di fare un passino in avanti, un passino superiore. Guardi, parla lei sindaco, se mi guarda un attimo. Sì, se mi guarda un attimo. Ma non importa, se mi guarda mi fa anche una cortesia. Bisognerebbe avere la capacità di fare un passino superiore, smettere di parlare di ministri, smettere di parlare di cessate le armi, smettere di parlare destra, sinistra, e parlare di pace, parlare di trovare una soluzione, non rida, perché non c'è da ridere, smettere di parlare solo di pace, di trovare una soluzione, non di dire delegate al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, nel suo piccolo, perché è una piccola goccia nel mare, potrebbe fare qualcosa, perché se il Consiglio Comunale vota questa mozione tutti insieme, è una piccola goccia che dà un segnale verso la pace. Nessuno pretende che il sindaco del grande o la maggioranza o il Consiglio Comunale possa risolvere la pace nel mondo, ma è un primo segnale verso qualcosa, verso un passo in avanti per la pace, verso una comprensione che non c'è un colore nella pace, ma ci sono persone che muoiono, e non si può aspettare un cessate le armi, perché mentre lei aspetta il cessate le armi, continuano a morire persone di fame nella guerra, a destra e a sinistra, perché qui ognuno ha la sua idea politica e io non ci voglio neanche entrare. Ci sono persone che muoiono, e a un certo punto bisogna andare oltre a quello che uno pensa politicamente. C'è una guerra che presto coinvolgerà anche noi, coinvolgerà anche le sue figlie, coinvolgerà anche i nostri figli, coinvolgerà anche il nostro futuro. Allora a un certo punto dobbiamo mettere un punto. Io qual è il punto? Non lo so nemmeno qual è le modalità, ma forse una modalità potrebbe essere cominciare ad approvare una mozione. Non le piace come è scritta? Guardi, troviamo un modo per cambiarla, troviamo un modo per trovare una frase diversa come le può piacere a lei. Non le piace la premessa? Però votiamola. Diamo un segnale forte davanti a tutti che a Santa Maria a Monte c'è una maggioranza, c'è un'unità verso la pace. Cos'è? Non le piace la premessa? Ma chi se ne frega della premessa di una mozione quando la finalità è arrivare a una pace? Cosa dobbiamo inserire? Un rigo in più? Cosa dobbiamo inserire? Cosa? Me lo dica lei. Mi dica lei che cosa le piace di inserire in questa mozione in più perché tutti la possano approvare. Perché è questo quello che conta. No, scuote la testa. Ma ci sarà un modo per arrivare a un'unità? La finalità qual è? Siamo tutti d'accordo che vogliamo arrivare, la finalità è quella della pace. Non mi ritorni a dire che prima è cessate le armi, perché perché se è così, se no siamo verso l'ottusità e basta. Perché cessate le armi, prima di arrivare a cessate le armi, sa quanto tempo ci sarà? Perché ci sono tante cose in ballo, ci sono gli interessi politici, ci sono tante cose, gli interessi economici, lo sa meglio di me, forse ne sa più di me lei. Quindi prima di cessate le armi ci saranno anni e anni di guerre, quindi non ci si arriverà mai. Qui a un certo punto bisogna dire pace, perché stanno morendo troppe persone, quindi va trovata una soluzione. Diamolo un segnale, diamo in qualche modo un segnale. Allora, questa mozione la vogliamo approvare? Forse anche a me c'è qualcosa lì che mi stona, molto probabilmente, perché non è che anch'io posso essere d'accordo col Petri su tutto, o sulla linea politica, o sulle loro vedute, ma non mi sognerei mai di non approvare una cosa che non parla di pace, che parla di tutela di bambini, che parla di persone anziane che muoiono. Io penso di avere un po' le vedute un po' più larghe. Mi auguro che anche il mio sindaco abbia un po' di vedute più larghe, che si arrivi a fare quella gocciolina nel mare che domani un altro consiglio comunale l'approva, un altro, e forse faremo un lago, poi un po' più di mare, un po' più d'oceano, un po', e qualcosa faremo. Mi auguro proprio che si arrivi, me la dica lei la soluzione perché si possa arrivare ad approvare tutti insieme questa mozione. Glielo chiedo. Questo chiedo, per arrivare alla pace senza colore politico.
Interventi? Eugeni.
Allora, in questo momento non vi è una guerra in Medio Oriente, è in atto il massacro del popolo palestinese. Si è parlato e si sta parlando di genocidio, non a proposito. In questi giorni la Corte dell'Aia, la Corte Internazionale di Giustizia riconosciuta da gran parte delle nazioni aderenti all'ONU, con l'eccezione di Stati Uniti, Russia, Cina e Israele, ha spiccato ordini di mandato o di arresto internazionali per i leader di Hamas, che hanno ordinato le orrende stragi del 7 ottobre, e per il primo ministro israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa Gallant per i crimini contro l'umanità. Con questo mio intervento intendo sostenere l'ordine del giorno promosso dall'ANPI. Per quanto possa sembrare assurdo oggi solamente pensarlo, la pace tra Israele e gli arabo palestinesi può passare solo per il riconoscimento dello Stato palestinese da parte della maggioranza dei paesi democratici, e solo da questo e dalla contestuale presa di coscienza che vi sono due popoli e vi devono essere due stati, può derivarne un percorso difficile e tortuoso che porti al rispetto reciproco e alla pace e spenga il fuoco dell'odio che è stato ampiamente sparso in questi decenni. Oggi il panorama ci sospetta un odio reciproco, spaventoso, di frange estese dei due popoli, ma la comunità internazionale non può uscirne sostenendo acriticamente la politica criminale del governo di Netanyahu, che sembra porsi l'obiettivo di eliminare dalla faccia della terra l'intero popolo palestinese. Quando il 7 ottobre del 2023 Hamas ha compiuto questi atti disumani e criminali, tutti noi, unitamente alla grandissima parte della comunità internazionale, oltre alla condanna più ferma e determinata che avrebbe potuto esservi, abbiamo sostenuto il diritto di Israele alla difesa e alla assicurazione alla giustizia degli ideatori e datori di questi misfatti. Ma ciò non voleva dire diritto alla vendetta, e tantomeno a massacrare indiscriminatamente la popolazione inerme palestinese, come è avvenuto e sta avvenendo, con complicità indifferenti e generalizzate. Occorre fermare Netanyahu e affermare le ragioni del diritto internazionale. Occorre che le risoluzioni dell'ONU vengano applicate se vogliamo ritrovare quella ragionevolezza che è necessaria per avviare un processo di pace che al momento sembra un'ipotesi fuori dal mondo. Ma se il riconoscimento dello Stato palestinese è l'avvio di un processo di pace, sembrano propositi al momento assurdi, l'alternativa è di moltiplicarsi di rischi irreparabili per il futuro dell'umanità. E la storia ci dimostra che il sonno della ragione genera mostri.
Altri interventi? Bontà. Vanni. Come mai?
Allora, scusate, ma devo assentare perché un impegno che già il sindaco sapeva già prima di iniziare il consiglio. La mia uscita non esco per non votare il punto, ovviamente, perché condivido in pieno quello che è stato detto, ovvero che bisogna arrivare alla pace, che in questo caso qui non ci deve essere destra e sinistra. Condivido anche il pensiero di Elisabetta, che non può essere una parola a dividerci. Quindi ci tenevo a parlare prima dell'intervento di Bontà, che non assisterò perché sono già in ritardo, però questo ci tenevo perché non vorrei che poi venisse detto che esce perché non vuole votare. Questo. Grazie. Io avrei rivisto la mozione presentata, perché non sono d'accordo su alcuni aspetti che vengono scritti. Come si fa a non essere a favore per la pace? Però ovviamente non si può essere neanche a favore di tutto quello che c'è scritto, però ripeto, è una cosa senz'altro superabile, questo ci tenevo a dirlo. E non è una cosa che posso fare. Che posso fare io? Comunque il mio intervento. Quello che
scusate, fare, non è un dialogo. Vani ha fatto l'intervento, non è un dialogo tra l'ex sindaco e il consigliere, e quindi grazie, io do la parola a chi me l'aveva chiesta, e cioè al capogruppo Bontà.
Allora, ovviamente siamo tutti a favore della pace, ovviamente vogliamo i due popoli e i due stati, ma non si può scordare da quello che ha passato lo Stato ebraico. Non si può scordare la storia, come avete detto voi, e in più non si può non condannare quello che è successo il 7 ottobre del 2023. Non si può non condannare. Mi sembra solo a senso unico quell'ordine del giorno. Mi sembra quindi per questo vorrei far approvare il nostro ordine del giorno.
Prego.
Presentato da Santa Maria del Monte Sempre sul conflitto nel Medio Oriente. Premesso che la guerra tra Palestina e Israele è un conflitto armato iniziato in conseguenza dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, in cui sono avvenuti massacri, rapimenti, stupri. Considerato che
Lo Stato di Israele è nato nel 1948, secondo la tradizione degli israeliti provenienti dall'Egitto e guidati da Giosuè. Si stabilirono in Palestina forse verso il XV secolo a.C. La regione è sempre stata al centro di contese, anche perché non ha rilevanti confini geografici. È stata abitata da popolazioni arabe e cristiano-giudaiche, molte delle quali nomadi, colonizzate di volta in volta da potenze straniere, l'ultima delle quali furono i turchi ottomani. Nel 1917 gli arabi, ai quali venne promesso uno Stato indipendente, aiutarono l'impero britannico a prendere possesso dei territori. Durante la Seconda Guerra Mondiale, però, a causa dell'ondata di antisemitismo europeo, la regione accolse molti immigrati di origine ebraica. Nel 1947, in un clima di crescente ostilità, l'ONU decise di formare due stati, uno arabo e uno israeliano. Il piano però venne rifiutato dagli arabi ed il 14 maggio 1948 nacque solo lo Stato di Israele. Successivamente le armate israeliane hanno occupato militarmente regioni che appartengono alla Giordania ed Egitto, la cui destinazione è ancora oggetto di controversie. Ricordato che la mattina dell'8 ottobre, giorno dopo l'attacco delle forze paramilitari palestinese, il gruppo sciita ha lanciato razzi verso il nord di Israele, sradicando circa 60.000 israeliani dai territori libanesi. L'attacco mirato di Israele nei confronti degli appartenenti al gruppo di Hezbollah è quello di permettere a quelle 60.000 persone di tornare a vivere nelle proprie case. Negli ultimi mesi del 2023 gli attacchi sul territorio libanese si limitavano al confine. Dal 2024 si sono spostati sull'intero territorio al fine di abbattere obiettivi strategici per destabilizzare la struttura militare ed organizzativa di Hezbollah. L'attuale allargamento del conflitto rischia di aggravare in Medio Oriente una situazione già di per sé drammatica, con gravi ripercussioni sulla popolazione che abitano quei territori. Rilevato che non sarà possibile giungere alla soluzione di due popoli, due stati, finché non sia trovato un percorso di pacificazione, senza il quale non ci saranno le condizioni necessarie nel rispetto del diritto internazionale. A tal fine la richiesta rivolta al Consiglio Comunale, al Sindaco e da tutta la maggioranza è solo propaganda strumentale. Alla luce dei fatti che avvengono ogni giorno in Italia ed in Europa con manifestazioni pro-Palestina non pacifiche ma caratterizzate da forme violente di antisemitismo in cui prevalgono episodi di odio, sono inaccettabili. Proteste caratterizzate da atti vandalici come aver imbrattato con vernice rossa immagini di esponenti di governo, manichini appesi, aggressione alle forze dell'ordine. Le piazze sono diventate pericolose e antidemocratiche perché vi si infiltrano organizzazioni che vogliono portare caos e confusione. Hamas a livello europeo viene visto come colui che per una giusta causa proclama la Palestina libera. Sembra di essere tornati agli anni 30 con la caccia all'ebreo. Ciò che è successo ad Amsterdam non può essere considerato un episodio tra tifosi, bensì legato all'antisemitismo. I tifosi ebrei sono stati aggrediti, cercati negli alberghi, creando una rete di violenze fisiche e psicologiche. Prende atto dell'impegno dell'Italia e dell'azione diplomatica che il ministro degli esteri Tajani ha ricordato nella sua missione a Gerusalemme e nella conferenza umanitaria promossa in occasione del G7 di Pescara, esortando i rappresentanti di Libano, Israele ed autorità palestinese a proseguire nell'azione di sensibilizzazione di tutti gli interlocutori per contribuire ad arrivare ad un cessato il fuoco. Condivide l'operato del governo italiano impegnato a cercare di alleviare sofferenza delle popolazioni colpite nel conflitto, contribuire alla ricostruzione della striscia e del Libano, alla sicurezza e alla stabilità di Israele attraverso la presenza dei nostri militari e dei connazionali impegnati nelle diverse sedi diplomatiche.
La parola al segretario.
Una precisazione, cioè questo sostanzialmente è un ordine del giorno presentato ai sensi dell'articolo 19, cioè sullo stesso argomento fate una controproposta di ordine del giorno. Però c'è da votare l'ordine del giorno presentato e poi eventualmente questo. Insomma. Certo, se lo volete trovare, questo dipende da voi.
Sospende la seduta per 10 minuti. Poi voi Possiamo riprendere la seduta, visto che c'è la presenza di nuovo di tutti noi. E la parola, Bontà.
Allora, nel confronto che abbiamo avuto adesso, noi abbiamo visto, abbiamo ripensato anche la vostra mozione, quello che la differenza tra quello che volete proporre voi e quello che proponiamo noi è che voi volete due stati, due popoli e la pace poi si starà a vedere. Qui invece c'è scritto che prima c'è il percorso di pace e poi ci saranno due popoli, due stati e due popoli. Non mi sembra che ci possano essere dei punti di incontro. Quindi, ma perché non è abbastanza incontro questo? Non è abbastanza incontro questo qui?
Ancora non si è capito che non ci sia un dialogo. Quindi, consigliere Parrella, per favore, taccia e Bontà continui.
Il punto di incontro è questo. Quindi, per me, possiamo votare il nostro ordine del giorno.
Parrella parla sempre comunque, ma ora parlo ufficialmente. Parrella.
Che mondo è mondo, nei consigli comunali le riunioni si fanno tra i capogruppi, si sospende il consiglio e si fa un confronto tra i capogruppi per provare a fare la mediazione. Cioè non fare neanche riunioni capogruppi per provare a trovarsi su un argomento che non è neanche del comune è una chiusura totale. Ma perché ci deve essere questo modo di chiudere senza mai volersi confrontare? Cosa vi costa? 10 minuti, mettivi a sedere e vedere se in 3 riuscite a trovare una soluzione, togliendo da una parte, mettendo da un'altra, si è sempre fatto così da quando esiste la Repubblica Italiana. Perché lo volete fare? Perché non c'è questo zero, confronto zero, disponibilità zero, solo arroganza e basta. E si sa che numeri voi ce l'avete, qualsiasi cosa proponete vi passerà. Ma siete sicuri che questo rappresenti davvero quello che i cittadini, che tutti noi rappresentiamo, vogliono? O domandatevelo qualche volta. Grazie.
Lucchesi.
Io non penso proprio che sia arroganza questa, cioè semplicemente ci sono dei punti, cioè l'obiettivo sarebbe uno e giusto per tutti, pace. Il problema è il percorso per addivenire alla pace. Allora, la mozione che avete presentato, io vi dico che secondo il mio punto di vista è molto strumentale. Se si guarda la storia ce lo dice ancora di più. Sono due popoli quelli che non si troveranno mai, speriamo di nel futuro che mi sbagli, che si ritrovino, però sono già 3.000 anni se le danno. E questa è un'altra storia. Quindi, perché anche, mi domando anche perché è successo tutto questo, qual è la finalità di quell'evento del 7 ottobre. Io mi sono anche chiesto questo e per conto mio ho fatto una riflessione. La riflessione viene che credo, e spero di sbagliarmi, che questo sia l'ennesimo tentativo, anzi, il secondo forte tentativo per l'annientamento dello Stato israeliano. Il primo avvenne nel 66 con la guerra del 66-67, che si salvarono, Israele si salvò un calcio d'angolo con una manovra militare molto particolare e vinse la guerra invadendo dei terreni, che sono ancora contesi, però ne rilasciò tanti altri, quelli che aveva conquistato li rilasciò quasi tutti. Ora si cerca, e quella volta lì fu il primo forte tentativo per l'annientamento dello Stato israeliano. Stavolta succede uguale, con una forma diversa, molto più subdola, dove tutto il mondo e la comunità, veramente la comunità mondiale, ne poteva capire la finalità. Perché? Perché per decenni tutto il mondo alla Palestina gli ha mandato decine e decine di miliardi per le scuole, per la sanità, per gli alimenti, per ogni ben di Dio. In compenso sono tirato fuori tunnel, terrorismo, bombe e ogni ben di Dio e missili sottoterra. Questo è stato Hamas dentro il popolo palestinese. Quindi se non si arriva a trovare una soluzione mediatica, questa guerra non finirà mai. Non finirà mai, va mediato tra le parti, va trovato il modo di fargli capire che Hamas non può farsi scudo della gente. E la gente, penso che qualcuno l'ha definita in una maniera che io non l'avrei definita, però è stata in parte molto, diciamo, permissiva, perché stavano costruendo le fortificazioni sotterranee per prepararsi a una guerra e tutti sapevano cosa stava succedendo, finché poi non è arrivato l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè quella di fare un'azione eclatante per far poi prendere, sapevano benissimo che gli israeliani ci sarebbero cascati, e poi dire, oh poverini, noi siamo succubi, siamo tutto quello che avete detto voi. Io ci metterei tutti e due nel calderone, non solamente il popolo palestinese che è più debole, è caprone, se non ho capito bene la parola che non volevo dire, e qualche cos'altro, e no, e non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Quindi cercare di mettere insieme i due documenti penso che sia molto molto difficile. Quello che è possibile è dire vogliamo la pace, però non si possono non considerare tutte le premesse di quelle che sono state scritte in maniera veramente strumentale. Quindi io la penso così, penso che il documento che noi facciamo non sia un documento fuori luogo o in antitesi o cattivo o disprezzante del popolo palestinese e di altre cose. No, è semplicemente una riflessione logica di quello che dovrebbe essere una trattativa diplomatica e non con le armi, perché con le armi qualcuno fa presto, qualcuno ci mette di più, però poi c'è sempre chi ne tocca, ma ne tocca anche chi le adopera, perché quando ci si picchia e c'è poi da fare, si fa male anche chi le dà. E così sta succedendo. Ne pagano le conseguenze i civili. Perché? Semplicemente perché nell'attacco militare c'è una parte che si infiltra sotto gli ospedali, sotto le scuole, sotto i palazzi, sotto ogni ben di Dio. E quando quegli altri sanno che c'è lì, ci buttano 8 pillole e sparisce il quartiere. Ma lo sanno che si fanno scudo delle persone innocenti fino a un certo punto, perché erano compiacenti quando hanno fatto tunnel. Quindi io ho terminato e rimango sulla posizione del nostro documento, che è un documento saggio per addivenire a una riflessione logica e non strumentale della questione palestinese. Ho terminato, grazie.
Faraoni.
Rinnoverei l'invito per trovarsi tra capogruppi e discuterne un attimo insieme. Cerco di capire quello che ha detto prima Bontà, però vi chiedo come possono sedersi, così come al vice sindaco, allo stesso tavolo per le trattative se non hanno pari dignità, se uno Stato è riconosciuto e l'altro no. Quindi questo mi sembra un aspetto da non sottovalutare ed è per questo che richiedo con forza di discuterlo insieme, vista l'importanza dell'argomento, la pace, perché poi di questo si tratta. E poi volevo aggiungere una cosa su quello che è anche l'intervento sempre del vice sindaco. Siamo sicuri di vedere tutto quello che accade là? Voi sapete che non più di una decina di giorni fa la Digos è andato e ha fatto irruzione nelle case di... questo è successo a Firenze,